because we get around.
Talking about my generation.
Things ain't too look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Is it my generation, baby? Why don't you all fade away? Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Things
ain't too look awful cold.
I
hope I die before I get old.
Insomma, diciamo, è arrivato fino agli anni 60.
E infatti, nonostante problemi tecnici, assenze, rimandi, eccetera, eccetera, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in questi bellissimi anni 60. A proposito, noi non possiamo fare altro che ricordare la nostra pagina Facebook.
Esatto.
Mettete like, contattateci, insomma, come al solito noi
scrivete
siamo...
A Walk in Time e troverete noi.
Troverete noi.
Noi proprio, quindi non vi potrete sbagliare. E quindi, insomma, siamo arrivati a questi anni 60. I mitici anni 60, come si suol dire, quindi da ora in poi la musica sarà molto molto figa, questo ve lo potremo assicurare.
Diciamo che abbiamo una scala ascendente e discendente, perché con la musica arriveremo a dei livelli altissimi che non sono stati più raggiunti poi di nuovo nel corso della storia, mentre dal punto di vista storico sappiamo che insomma gli anni 60 sono stati gli anni della rivolta, quindi
ebbene sì, ma anni di subbuglio, di
disordini e anche in questo questo caso, insomma, di tragedie non poco indifferenti, ecco.
E poi siamo entrati, siamo in quelli che vengono chiamati gli anni della Beat Generation,
esatto.
Quindi tutto quello che ci ha lasciato in eredità questo movimento di giovani esaltati ma comunque che speravano in un mondo migliore, che purtroppo ancora non è arrivato.
Più che altro loro sono stati gli unici che hanno comunque cercato di fare qualcosa effettivamente per migliorarlo, al contrario della nostra generazione, che io considero leggermente passiva. Loro invece erano attivi, insomma, come non ricordare il Peace and Love, che anzi lo ricordiamo anche noi stasera.
E poi c'è da dire che comunque i giovani di questo periodo sono stati dei giovani che si identificavano con quelle che erano le ideologie, ideologie che oggigiorno, insomma, sono un po' andate a farsi fottere, tanto da noi si possono dire le parole.
Sì, ma voglia, sono decadute. Loro erano giovani che credevano effettivamente in qualcosa, anzi non anticipiamo molto, altrimenti la prossima puntata
avremo più da dire. Io direi di fare di passare un brano che ci fa un po' entrare nel vivo,
nell'atmosfera. Infatti stiamo parlando della band, il re dei cantanti, dei cantautori, e la regina delle band. Sto parlando dei Beatles e abbiamo Please Please Me.
Questo pezzo storico, pezzo del 1963, che vende addirittura 500.000 copie già in poco tempo, e diventa, si arriva al primo posto della hit parade inglese, quindi insomma pezzo storico, come non potevamo entrare in questo modo nei mitici anni 60.
Anzi, qualcosa mi dice che Beatles per un bel po' di anni ce li porteremo, insomma ci faranno compagnia.
Sicuramente sì. Allora, andiamo adesso, è arrivato il tuo momento, il momento esatto. Super quark, il momento Piero Angelo, il momento Piero Lucia.
Il momento tristezza.
Il momento tristezza, adesso a questo punto ragazzi potete spegnere.
Allora, ci vediamo tra 10 minuti.
No, allora, a parte gli scherzi, è anche interessante sapere in quali anni siamo e qual è il contesto storico di questi anni. Quindi la nostra Lucia ci deluciderà in modo abbastanza approfondito.
Sì, potrebbe partire anche la sigla di Piero Angela, la cosa che facciamo è il digestivo, altro programma di radiofonica che voglio ricordare. No, ma più che altro io vi voglio, diciamo, coinvolgere nell'aspetto storico, perché insomma ragazzi dovete capire che se non si comprende la storia non capite la musica, non capite il cinema e non capite l'arte. Quindi so che è noiosa, però insomma
vi tocca.
Vi tocca.
Certo, cosa fare.
Allora, come abbiamo già detto all'inizio, questi anni 60 insomma sono stati molto molto burrascosi, sia da un punto di vista, diciamo, italiano nella nostra bella Italia, e soprattutto da un punto di vista mondiale. vado veramente anno per anno, perché è successo di tutto. Io come al solito cercherò di essere molto concisa. Negli anni 60 cosa succede in Italia? Ritroviamo la caduta del governo Segni, infatti ci eravamo lasciati proprio con Segni la scorsa puntata. A seguire ritroviamo il governo Tambroni, che ha avuto una sfiga, Compass, ha una sfiga allucinante, perché scoppia il putiferio in tutta Italia. In realtà la causa principale nacque a Genova, è perché il Movimento Socialista Italiano voleva tenere il proprio congresso proprio nella stessa città, ma nonostante la Seconda Guerra Mondiale era insomma abbastanza superata, più che superata da diversi anni, scoppiano delle rivolte antifasciste che si sono poi, diciamo, propagate un po' in tutto il territorio italiano. Intanto qui crolla tutto, ma va benissimo così. Danny, dimmi se si sente lo stesso, ok? E insomma, a Genova ritroviamo la bellezza di 83 feriti, a Roma 5 feriti che saranno però quelli simbolici, e infatti da lì le rivolte poi arriveranno a Reggio Emilia, a Catania, quindi insomma manifestazioni pesanti, molto forti, violente, che purtroppo anche oggi in realtà a Roma in questi giorni abbiamo avuto modo di assistere, tanto che infatti il governo Tambroni durò pochissimo, decadde e fu seguito dal governo Fanfani. O Fanfani, bruttissimo, Fanfani, lo conosciamo tutti. Mentre invece nel 61, anche in Alto Adige, ma guarda tu sti crucchi, ma vedi tu, io veramente non,
ecco,
li
adesso
sopporto.
È il momento del solito razzismo di Lucia, questa è la parentesi razzista di Lucia.
Sì, nei confronti dei crucchi.
E anche degli Stati Uniti.
Il 12 giugno ci fu la famosa Notte dei Fuochi, dove praticamente i crucchi appunto si organizzarono e anche loro organizzarono appunto delle rivolte, perché volevano ottenere il vecchio governo e il controllo austriaco. Ma cioè, ma la gente è morta per potervi salvare là sulle Alpi e farvi stare in Italia, e voi organizzate negli anni 60 le rivolte che ve ne volete andare con i crucchi, ma andatevene con i crucchi, ma insomma,
ma chi vi vuole,
cioè non lo so. Vabbè, comunque, questo diciamo che è la cosa più importante del 61. Saltiamo subito nel 62, nota positiva, tanto ma non quanto, però comunque l'industria dell'energia elettrica viene, diciamo, approvata a livello nazionale, in poche parole nasce l'ENI, e in più alla Camera viene anche effettuata e accettata la riforma scolastica, e la scuola dell'obbligo aumenta. In tutto ciò Deborah si vede che stai facendo palestra. Viene allungato, diciamo, il periodo scolastico fino ai 14 anni. Nel 63 invece questi anni mi hanno colpito, perché ho trovato molte notizie riguardo la Chiesa, che io non ho mai voluto approfondire particolarmente, però insomma, nel 63 ritroviamo Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, che tra l'altro morì anche lo stesso anno, e lui fu uno dei primi a sollecitare il problema proprio sui conflitti e soprattutto sulla fame nel terzo mondo. È proprio da lui che iniziarono le varie associazioni, non si sa poi fino a che punto sono vere, comunque l'importante è che qualcuno alzò il problema. In più ritroviamo una strage, e qua diventa un attimo seria, una delle più brutte che sia successa nel territorio italiano, ovvero la famosa frana del Bayont. C'è il microfono che si vuole sotterrare, non si sa per quale motivo.
Il microfono intanto si suicida. Anzi, se qualcuno magari ci volesse anche dare una mano, cioè io chiedo così aiuto inutilmente alla gente.
Io sto parlando del Bayont.
Ecco, e purtroppo il microfono. Grazie Danny, che arriva prontamente ad aiutarci. Grazie Danny.
Mi ricordo
adesso
questo,
forse
questo
riusciremo
microfono.
Forse la nostra voce arriverà chiara.
Caro microfono, ho capito che non ti sto simpatica, però insomma. Allora, stavo dicendo, ritroviamo la frana del Bayont, che ha fatto una strage, tantissimi morti. Insomma, per capirla non posso fare altro che consigliarvi la visione del film, ma preparate i fagioletti. E in più ritroviamo anche il nuovo governo Moro, quindi insomma Aldo Moro sale al potere, sappiamo la finaccia che farà, ma ci arriviamo. E è importante perché sarà il primo governo di centro-sinistra. Quindi finalmente i democristiani iniziano, insomma lui non è che era da meno, però la sinistra si fa un po' più notare. Nel 64 lo stesso Moro si dimette, cosa che era già successa anni prima, non ricordo però con chi, ne avevamo sempre parlato, però viene comunque costretto, insomma Moro devi fare sto governo, te la devi prendere tu la responsabilità, infatti lui si riaffermò. Lo stesso anno morì anche il caro Palmiro Togliatti, grande compagno, infatti il famoso segretario del Partito Comunista, e ritroviamo anche le dimissioni del Presidente della Repubblica Segni, buonasera a Luca Bianco, e ritroviamo anche le dimissioni del Presidente della Repubblica Segni, che fu seguito dal grande Saragat.
Oh, io vabbè, noi andiamo avanti.
Concludo con questa parentesi italiana, nel 65 nuovo Papa, nuova organizzazione, ritroviamo Papa Paolo VI, che anche lui, prendendo diciamo esempio dal Papa Paolo V, mi dicono dalla regia, la cultura qui sfavilla, insomma lui si recò a New York e pronunciò un solenne discorso di pace rivolto alle Nazioni Unite, e in questo periodo vedremo tra 5 minuti con la storia mondiale, devo dire che era veramente necessario. Detto ciò,
molto bene, detto ciò io direi di passare un bellissimo pezzo, un pezzo molto vivace, il pezzo del 1961 cantato da Jami Checker, e questa è Let's Go. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we finally held? Yeah, let's twist again. Christmas time is here. Rientriamo qui su www.radiofonica.com, Walk in Time, tanti problemi tecnici ma che riusciremo sempre a risolvere perché siamo dei supereroi. E adesso lascio di nuovo nuovamente la parola alla nostra Lucia, che invece ci parlerà da un punto di vista mondiale, storicamente, cosa è successo in quegli anni.
E anche qua, insomma, sono successe tantissime cose, facendo sempre, insomma, seguendo la linea cronologica. Quindi partendo dagli anni 60 ritroviamo la nascita della EFTA, dell'EFTA, come la vogliamo chiamare?
L'EFTA.
Vabbè, l'Associazione Europea per il Libero Scambio. Non si sa perché c'è una F di mezzo, se poi nella sigla.
Vedi che il mio C1 in inglese
è servito a qualcosa. Alla quale, insomma, appartenevano la Gran Bretagna, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Svizzera, l'Austria, il Portogallo. Insomma, molto partecipata come associazione, che si occupava appunto del libero scambio, quindi inizia un pochettino questa politica americana molto liberalista. Loro sono sempre lì che comandano. Continua anche la guerra fredda, a proposito di americani, infatti in Russia, sempre nel 1960, viene scoperto un aereo che tra l'altro si chiama U2. Cosa se gli U2 si chiamano U2 per l'aereo americano? Un aereo spia che viene scoperto dai russi, e giustamente lo hanno abbattuto, e mica lo lasciamo
mi
lì.
Sembra giusto, insomma.
L'unica notizia positiva di questi anni è che in Africa 16 10 paesi ottengono l'indipendenza. Ovviamente non ve li elenco, anche se comunque hanno ottenuto l'indipendenza, ma l'apartheid in questi anni si faceva sentire in modo anche abbastanza pesante. In America in tutto ciò ritroviamo quell'omone, e anche lui ha fatto una finaccia proprio, JFK, quindi stiamo parlando di John Fitzgerald Kennedy, che fu tra l'altro il primo presidente cattolico alla Casa Bianca, infatti proprio perché è cattolico poi si è visto
che
sei cattolico,
fatto, insomma.
Allora. E tra l'altro sempre in America in questo periodo viene anche approvata la legge antirazziale sui mezzi pubblici. Ricordiamo il famoso evento, ora non voglio entrare nei particolari perché in realtà non sono andata a cercarlo, insomma, della famosa donna di colore che non si volle alzare, non volle cedere il suo posto, e come abbiamo già visto negli anni passati, in realtà le leggi antirazziali più venivano, diciamo, accettate da un punto di vista politico e più suscitavano rivolte in strada, quindi la situazione era molto molto pesante. Nel 61 ritroviamo anche ufficialmente la costruzione del muro di Berlino per evitare le continue fughe in Occidente, infatti la divisione, anche questo lo sappiamo, era già stata fatta da diverso tempo, però solo con il filo spinato, ovviamente quelli che stavano ad ovest e ad est cercavano di scappare ad ovest, e fu ufficialmente poi costruito, e sappiamo che nell'89 verrà poi abbattuto. Ritornando nel nuovo continente ritroviamo anche il problema, che ora non voglio approfondire perché avremo modo di parlarne veramente per bene, comunque il problema con Cuba, perché sappiamo che, a parte che ritroviamo Fidel Castro e Che Guevara in questi anni, che insomma la prossima puntata su Che io ne vorrò parlare, insomma in questo periodo gli americani, per farla breve, forse anche un po' banale, volevano costruire questa base di missili a Cuba, che ovviamente non era accettata dallo stesso stato cubano. Infatti ci fu un primo tentativo sempre nel 61 nella famosa Baia dei Porci, che però poi venne ritirata, ma la situazione diventerà insomma abbastanza pesante. In Francia invece nel 62 va via finalmente, mi viene da dire, De Gaulle, e ritroviamo Pompidou, e mi piace nominarlo perché un mio amico giù in paese, il suo soprannome è Pompidou, quindi insomma faccio onore a questo amico. Nel 63 invece, a proposito di JFK, ritroviamo infatti l'uccisione di Kennedy nel famoso attentato, e anche in questo caso, insomma, se volete capire la storia vi consiglio il film documentario che è fatto molto 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 bene, e verrà seguito da Lyndon Johnson, altro grande presidente, però può essere grande quanto vuole, ma sempre americano era. Infatti per me il più grande in questi anni fu Martin Luther King. Eccolo qui, lo abbiamo accennato tante volte, finalmente è arrivato, e infatti qua ritroviamo una delle prime manifestazioni che lui fece proprio a favore dell'eliminazione delle leggi razziali, alla quale parteciparono più di 200.000 persone, quindi insomma ecco perché prima dicevamo gli ideali in questo periodo sono veramente alla base di tutto. Al contrario invece nel 64 in Africa le leggi razziste diventano sempre più pesanti, tanto che nessuno spostamento poteva essere fatto dai cittadini senza permesso ovviamente che non veniva dato a nessuno. Concludo con il 65 in Cina, anche qui ritroviamo la famosa dittatura di Mao Zedong, il comunismo che insomma primeggiava.
Comunista!
Comunisti! E ritroviamo la famosa rivoluzione culturale, insomma per farla un po' spicciola, il libretto rosso, quella scena bellissima della piazza piena degli studenti con il libretto rosso che io ho anche letto. E ieri sera tra l'altro una mia amica mi spiegava che in realtà la rivoluzione culturale cinese è stata presa in considerazione, cioè la prima vera rivoluzione culturale venne fatta in Albania 3-4 anni prima, quando l'Albania decise di distaccarsi dal regime russo, anche lì ritroviamo un comunismo molto forte, era iniziata la fase di destalinizzazione e infatti si unì, diciamo, all'ideologia cinese, e fu proprio la Cina che prese spunto dalla prima rivoluzione culturale albanese. come se ci state seguendo e siete, insomma, avete una certa cultura storica, sapete che negli anni 60 ritroviamo la famosa guerra del Vietnam. Non l'ho inserita qua perché, insomma, ne parlerò più tardi, quindi no, non pensate che mi sia dimenticata della strage del Vietnam, ecco.
Ma nessuno l'avrebbe mai pensato, piuttosto io direi, abbiamo passato un pezzo del 1961 americano, ne passiamo uno del 61 italiano, tanta tanta stima per lei, la nostra voce, la nostra Mina. E ci andiamo ad ascoltare Le Bolle Blu.
Se tu
chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Le mille bolle blu, blu, le vedo intorno a me, blu, le mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Blu, le mille bolle blu, blu, mi sento dondolato, già mille bolle blu che nel vento le mille bolle blu. Un bacio, ancora un bacio, s'avvicinano, eccole, eccole, sono qui.
Una balla, una rotoballa.
Io mi sono una balla.
Sì, quasi. Allora, abbiamo fatto questa parentesi
storica, infatti tu, cara la mia comparella, come al solito invece ci oggi veramente tu per me stai lassù,
che bello,
perché ho aspettato
assieme alle mille bolle blu
questo momento, insomma è arrivato ora il tuo di momento e faccio insomma questa bella panoramica dal punto di vista musicale ed è bello lì.
Va bene, Allora, come ben sappiamo, gli anni 60 sono ricchi di buona musica, c'è cioè l'esplosione di gruppi come gli Animals, gli Herberts, ma anche i famosissimi Rolling Stones, ed è proprio su questi che mi vorrei soffermare oggi. I Rolling Stones inventarono quella che viene chiamata l'asse fondamentale del rock, che venne seguita, pensa, per 40 anni circa, cioè il cantante sexy e il chitarrista carismatico. È un asse che ritroviamo anche per esempio nei Guns N' Roses, mi si viene in mente questa cosa. Quindi per 40 anni rimase questo l'assetto di una, cioè diciamo la carta vincente di una rock band, in un'era in cui si veniva da un tipo di musica leggera, molto pop, gli Stones rappresentarono un vero shock traumatico per quell'epoca. Infatti riuscirono poi anche ad appropriarsi della tipica musica dei neri americani, trasformando il cosiddetto blues in un suono molto più politico, quindi ricco di ideologia e anche metafisico, perché insomma i testi sono molto filosofici, se così vogliamo chiamarli. Il 1962 è l'anno in cui i Rolling Stones apparvero per la prima volta, infatti l'esordio ufficiale fu il 12 luglio di quest'anno, appunto del 62, al Marquis di Londra, uno dei tempi del rock. Degni eredi di Chuck Berry, venivano definiti brutti, sporchi e cattivi.
Aveva anche ragione.
Ebbene sì. Il primo album dei Rolling Stones risale al 1964 dal titolo The Rolling Stones. Lo stesso anno pubblicano anche un altro album che si chiama 12x5, lo intitolarono così perché il titolo indicava le 12 canzoni scritte dai 5 componenti, quindi era 12x5 insomma. E da allora, quindi dal 1964 sino ad oggi, visto che ancora vanno a zonzo per i vari palcoscenici mondiali, hanno pubblicato, pensate, ben 64 album, quindi insomma tanta stima.
Tanto di cappello.
Esatto. Io mi sono voluta un attimo fermare su quella che fu l'invenzione del logo dei Rolling Stones, perché quando uno pensa ai Rolling Stones automaticamente pensa alla bocca con la lingua, il nostro Danny fassi con la testa. Pensa, caro Danny e carissimi ascoltatori, il logo fu inventato nel 1970 da un certo John Pasch, credo si legga così, che aveva ricevuto l'incarico di realizzare questo logo per il tour che si sarebbe però svolto nel 1971. L'idea della lingua appunto che è rappresentata all'interno del logo l'aveva avuta il cantante, insomma, Mick Jagger, l'aveva avuta guardando alcune immagini della dea Kali, che era una dea appunto indiana.
Sì.
E infatti qualche tempo dopo lui stesso affermò durante un'intervista: l'India andava molto a quei tempi, ma io volevo qualcosa che fosse anche autoritario. Poi l'artista insomma dichiarò in seguito, colui insomma che disegnò questo logo, disse: quando incontrai Jagger per la prima volta notai la grandezza delle sue labbra e della sua bocca. La lingua della dea Kali e le labbra di Jagger rappresentavano l'attitudine anti-autoritaria della band e avevano una naturale connotazione sessuale. Vorrei sottolineare una cosa importantissima, cioè all'epoca l'artista, questo John Pasch, era un 24enne e realizzò il logo in 2 settimane per soltanto 50 sterline. Quindi pensate un po'.
A saperlo prima, caro John, quindi, salvami la vita.
Quindi pensate un po', insomma, l'hanno pagato 50 sterline ed è diventato un simbolo mondiale di quegli anni.
Costa di più la copisteria del.
E costa di più la maglia con logo sopra, quindi. Vabbè, io direi allora, ci presenti questo pezzo di Rolling Stones, così facciamo questa breve pausa musicale.
Abbiamo un pezzo del 1964 e i Rolling Stones con Tell Me You Are Coming Back.
In the street, oh, again, I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me, you gotta tell me you're coming back to me.
come potete ben notare, questo, questo ritorno di A Walk in Time non erano
travagliato.
Sì, è travagliato, non erano pronti i computer, i microfoni ad accoglierci. Allora, no. Avevano perso l'abitudine che il mercoledì saremmo state presenti e quindi hanno deciso.
Ma li faremo riabituare.
Hanno deciso di non funzionare. Quindi perdonateci, insomma, qualsiasi tipo di errore tecnico, non dipende da noi.
Detto ebbene, ciò, bene. Quindi allora abbiamo parlato, insomma, dei Rolling Stones, adesso accendiamo, ci spostiamo nella nostra bella Italia, insomma, come non nominare colui che uno dei principali esponenti di quegli anni e anche degli anni successivi. Stiamo parlando proprio di Adriano Celentano, il molleggiato. Adriano Celentano, che nasce a Milano nel 1938 ed è cantautore, ballerino, regista, showman, produttore discografico e attore. Cioè, è Dio. Adriano Celentano è Dio. È chiamato appunto il molleggiato per la sua sinuosità nel ballare, esatto, per le sue molle. In tutta la sua carriera, pensa, cara Lucia, ha venduto circa 150 milioni di dischi. Cioè, una cifra così, capito? 40 sono gli album che ha pubblicato negli anni. Il primo album, cioè i primi singoli che poi andranno a formare quello che fu il primo album, sono risalenti al 1959 e abbiamo appunto Il tuo bacio come un rock, che vende ben 300.000 copie in una settimana e vince anche il Festival di Ancona della musica. Quindi, insomma, nello stesso anno Celentano collabora con Mina per la prima volta con la canzone Vorrei sapere perché, un rock and roll che lui scrive appositamente per lei, quindi per la sua tonalità di voce, come abbiamo sentito prima, molto particolare. Nel 1960 viene pubblicato un album 33 giri dal titolo Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra, e il 30 novembre dello stesso anno viene pubblicato il suo secondo album dal titolo Furore. E Celentano in seguito parte per il servizio militare. Volevo raccontare questo aneddoto perché parte per il servizio militare nel 1961, ma per partecipare al Festival di Sanremo, pensate, Giulio Andreotti in carne ed ossa firma a lui un permesso speciale per praticamente andare quei giorni a Sanremo a fare il festival. È presente a quel festival 24.000 baci, che arriva al secondo posto, ma per le 5 settimane successive arriva prima nella classifica delle vendite. Si parla di 500.000 di copie, cioè dici niente.
Roberta.
Esatto. Poi nel 62 esce Stai lontano da me, canzone con cui nasce quello che poi verrà chiamato il clan Celentano, è la sua casa discografica, e che vince il Cantagiro, seguita poi dall'incisione di Pregherò, la famosissima canzone di Celentano, versione italiana di Stand By Me. E nel 1963 abbiamo l'anno di Grazie, prego, scusi, tornerò, mamma che bella canzone. E nel 1964 Il problema più importante, nel 65 Sono un simpatico, che diventano le tre hit di quegli anni. E io direi che abbiamo concluso facendo questa bella parentesi,
questa bella panoramica italiana e anche, insomma,
da un lato i Rolling Stones, dall'altro Celentano, ma tanto, come saprete,
due forze della natura.
Esatto, tanto come ben sanno i nostri radioascoltatori, ci sono veramente, c'è tanta roba in questi anni, quindi poi racchiuderla in 10 minuti
sarà anche un po' difficile per noi riuscire a inserire un po' di tutto, perché insomma poi sembra che non vogliamo dare importanza agli minimi.
Tranquilli, parlerò anche dei Beatles.
L'ho obbligata io.
Non me li sono dimenticate, però personalmente, come dicevo prima Lucia, io preferisco i Rolling Stones perché sono innamorata del cantante, poco ci posso fare.
No, ma poi erano anche molto più idonei ora, perché insomma i Beatles ne parleremo nel 68. Però insomma, ritornando ad Adriano Celentano,
al nostro molleggiato,
io ho un trauma con Adriano Celentano che poi vi racconterò. Andiamoci per il momento ad ascoltare una delle più belle canzoni che lui ha fatto nel 61, ovvero 24.000 baci.
Felici corrono le ore, un giorno splendido. luci meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così feriti che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così feriti per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, feriti con l'onore ore, un giorno prendito per te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così feriti per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, feriti con l'onore.
24.000 baci, quanti baci, tanti baci e tanti abbracci da parte di Adriano Celentano, che ci saluta e anche noi lo salutiamo perché ascolta sempre radiofonica.com. Adesso andiamo al clou, cioè tu prima ci hai anticipato. Ragazzi, vi parlerò di un argomento importante.
Sì, momento serietà, infatti.
Momento serietà.
Oh.
E noi cercheremo di distruggere questo momento serietà in tutti i modi. Però allora, accennaci, anzi no, entra direttamente
nel vivo. Direttamente nel vivo della situazione. Come ho detto prima, oggi non farò la letteratura, quindi vi ho evitato un pippone, ma ve ne inserisco un altro, perché insomma, doveroso da parte mia non parlare della strage, della guerra, insomma, del Vietnam, che come sappiamo è stata una delle più anche sentite, proprio emotivamente parlando,
a livello
il
mondo
si scatenò. In Italia, come non ricordare, non voglio banalizzare, Gianni Morandi, che dovette persino modificare il testo della famosa canzone
C'era un ragazzo che come me, bla bla bla,
proprio perché insomma c'era censura di mezzo, molte cose che fecero gli americani non si dovevano sapere, era un po' tutto un intrallazzo, ecco. Però le poche fonti
salutiamo storiche. I nostri amici degli Stati Uniti, sì, che ci ascoltano. Ciao.
I miei fan, sono tutti,
tutti fan di Lucia, tedeschi e americani. No.
C'è da dire che innanzitutto il Vietnam l'avevo già accennato, però ogni volta dicevo ci arriveremo. Tutto nacque, e qua il problema degli americani, che il Vietnam alla fine aveva i problemi suoi. Cioè, negli anni 60 nacquero le controversie tra il Vietnam del Nord, che era il famoso Vietcong, e il Vietnam del Sud. Gli americani si inserirono. Si inserirono. Comunque, insomma, cerco di farla leggera, però appunto il problema nel 60 nacque tra la parte nord e la parte sud. Nel 62 nel sud venne, diciamo, organizzata la Comar, ovvero l'assistenza militare americana, perché loro sono sempre così, vengono con la cosa noi ti aiutiamo, non ti preoccupare, ci siamo noi, e poi ti ammazzano proprio a tradimento, come ti giri, boom, ti danno la mazzata. E infatti ecco, da lì, una volta organizzata la Comar, proprio gli americani fanno sentire pesantemente la loro presenza. Tra l'altro nel 63 i Vietcong, che insomma pure loro lo scherzavano, permettetemelo, ma erano degli stronzi allucinanti, iniziano questi pesanti bombardamenti con il sud, sempre del Vietcong, no, del Vietnam, e tra gli eventi diciamo che fecero più scalpore e misero veramente paura, anche perché comunque non dobbiamo dimenticare che il mondo tremava all'idea di un'altra guerra mondiale. Siamo ancora sotto la guerra fredda, ho detto prima, ritroviamo il muro di Berlino, non erano passati poi così tanti anni da quella che, come abbiamo visto, insomma, mesi fa, la strage dal 40 al 45, quindi insomma immaginatevi la popolazione mondiale come si poteva sentire davanti a queste scene. Infatti in quest'anno, nel 63, ci fu la famosa sparatoria su monaci buddisti in preghiera, e qui ritroviamo una delle scene più atroci, ovvero un buddista per rivolta si diede fuoco nella piazza. Ci sono fotografie che testimoniano, anche sui libri di scuola, insomma, scolastici. E infatti ecco che lo stesso anno, proprio a causa di tali controversie, che cosa succede? Che arrivano 15.000 americani, e mi sembra giusto, tutti in Vietnam, andiamo a farci la vacanza, tutti ovviamente nel Vietnam del Sud. Continuano infatti le operazioni, nel 64 tra l'altro iniziano anche le prime operazioni navali segrete, che dal Vietnam del Sud arrivarono poi al Vietnam del Nord, e infatti il 2 agosto ritroviamo il primo bombardamento americano. Io ho cercato di ridurla, di banalizzarla, non vorrei scherzarci comunque su questo massacro. Per farla breve, nel 65 ritroviamo la famosa operazione Rolling Thunder, ovvero un massiccio bombardamento sempre fatto da parte degli americani nel Vietnam del Nord, e anche qua ritroviamo, insomma, se me ne intendete, ricordate la scena dei bambini nudi che scappano per strada, un'altra scena molto molto toccante. E alla fine tra l'altro gli americani installano le proprie porte aeree, insomma prendono il sopravvento. La fine dei bombardamenti si verificherà solamente il giorno di Natale, quindi vedi che
a Natale sono tutti più buoni,
quindi anche Lyndon Johnson si rese conto delle stronzate che stava facendo, e permettetemi la volgarità, e infatti solo il 25 dicembre del 65 vennero sospesi i bombardamenti in cambio di un negoziato, però perlomeno le stragi umane vennero sospese. Piccola parentesi doverosa da fare, almeno io la pensavo così, e basta, ho finito, ecco.
E allora io direi di mettete nei fiori i vostri cannoni e andiamo avanti, perché questo sarebbe il giusto modo per affrontare veramente le guerre, queste stragi umane. E io direi di andarci ad ascoltare una canzone di uno dei grandi che parlò tanto poi anche di guerra e di tant'altro. E lui è Bob Dylan, è questo pezzo del 1963 ed è Blowing in the Wind.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows the that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind.
Ed eccoci di nuovo in onda, sempre su radiofonica.com. Non fate caso a quello che succede nel fuori onda. Siamo alla frutta, come appena detto.
O la frutta è no,
e anche al caffè e alla mazza caffè.
La frutta è The Walking Time, quindi è diverso. Allora, abbiamo ascoltato questa nostalgica canzone
di questi anni 60, portavoce della pace, anti-guerraiolo per eccellenza. E adesso invece, cara la mia comparella, delucidaci sull'aspetto cinematografico.
E infatti sì, è arrivato uno dei miei momenti preferiti, il momento cinema, ragazzi. Allora, io questa volta ho deciso di non parlare di personaggi, bensì di film, perché di personaggi ce ne sono tanti, di film altrettanto, ma ho ritenuto più importante nominare quelli che sono stati i film cardine di questi anni. Allora, partendo dal 1960, anno, come già avevamo detto, della Dolce Vita, durante la scorsa puntata, oltreoceano è l'anno di Psycho. Quindi Psycho, capolavoro di Alfred Hitchcock. Ricordate tutti la scena lì del coltello sotto la doccia, eccetera, eccetera, ha traumatizzato tutti noi per molto tempo. Il film, tratto dall'omonimo romanzo del 1959 di Robert Bloch, fu girato, pensa, con un budget di $800,000 e ne incassò 50 milioni, quindi insomma, dici che non ha guadagnato. Hitchcock volle girarlo, e quindi volle girarlo in bianco e nero, e questo fu una scelta del regista per evitare quelli che erano i problemi di censura, e qui mi leggo a quello che tu dicevi poc'anzi, perché veniva mostrato il sangue, e quindi infatti nella famosa scena della doccia il sangue in realtà è cioccolato fuso, cioè è sangue. La scena dura solo 45 secondi, ma pensa che occorsero circa 7 giorni per girarla. Sembra una scena cazzo, cioè.
Poi 45 secondi che in realtà non terminano mai,
no, sono infiniti, l'ansia, sì, il terrore. E la scelta del bianco e nero, probabilmente, oltre ad essere ricollegabile alla censura, al discorso censura, è anche ricollegabile al voler sottolineare sia la rappresentazione di questa violenza che c'è appunto durante il film, ma anche la duplicità dei personaggi, cioè questo chiaro scuro per chi è un personaggio, per chi ha visto il film e chi non l'ha visto se lo vada a vedere, ha comunque un po' un bipolarismo accentuato. Nel 1962 invece, in Italia, quindi qui siamo orgogliosi, portiamo avanti in alto la nostra bandiera, abbiamo Il Sorpasso, famosissimo film di Dino Risi, che viene interpretato magistralmente da Vittorio Gassman.
Ma quanto era
niente
bello.
Po' di meno.
Ma quanto era bello.
Eh sì, molto più bello del figlio.
Mamma mia, decisamente.
Questo fu il film che costituisce uno degli affreschi cinematografici più rappresentativi dell'Italia del benessere, quindi l'Italia post dopoguerra, e del miracolo economico che c'era proprio in quegli anni, perché in quegli anni in Italia si stava abbastanza bene.
Il boom,
il famoso boom economico. Il forte taglio poi di critica sociale che viene fatto e nascosto bene tra quelle che erano le pieghe comiche del film fa di questo film uno dei manifesti della cosiddetta commedia all'italiana, quindi è il capostipite di questo genere. Il film uscì in Francia col titolo Les Fanfarons e negli Stati Uniti con il titolo The Easy Life, quindi comunque ebbe più diversi, tant'è che pensa proprio da The Easy Life anni dopo, e anche poi negli Stati Uniti diventò fenomeno di culto, eccetera eccetera, Dennis Hopper girò Easy Rider e prese spunto proprio da quello che era stato il film di Easy Life, che era appunto Il Nostro Il Sorpasso. Nel 1963 vince il David di Donatello, e lo vince proprio Vittorio Gassman come miglior attore protagonista, quindi niente poco di meno. Ho trovato delle curiosità, perché il film l'avete visto tutti, ma forse non saprete che nel film c'è un riferimento a Rosa Maltoni, che era la madre di Mussolini. Nome,
caro amico,
esatto, nome che 17 anni dopo la liberazione era ancora molto noto in Italia. Infatti la battuta in cui si sente questa Rosa Maltoni era Una maestrina si chiamava Rosa Martini, non Martoni, ecco, e quindi proprio in quella parte viene fatto questo riferimento ed era una piccola chicca che è
battutina. Bene, brava la mia comparella.
Ho studiato.
Hai studiato bene, molto brava, 30. E noi invece adesso andiamo ad ascoltarci un altro capolavoro tutta all'italiana. Devo essere sincera, io a lui non lo amo molto, è un po'...
Assomiglia a uno di quei cani che diciamo... Non so così, no?
Quei sì, cani poi c'ha quei baffetti bianchi, c'ha sempre gli occhi chiusi che sembra un po'...
Che ce li ha azzurri, okay. Cerulei, ma non si vedono.
Anche un po' strafatto perché ce li ha sempre rossi.
Vabbè,
stiamo parlando di Gino Paoli, la canzone però è bellissima, quindi noi ci andiamo ad ascoltare Il cielo in una stanza.
Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse. Niente, più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sull'immensità del cielo.
Di nuovo qui, sempre in onda, la mia comparella. È
tanto
solo la mia comparella.
Tanto cioè, romanticismo, tutto che questo, bello.
Tutto io non l'ho neanche ascoltata.
Tutto questo miele radiofonica.
Siamo mielose. Tu intanto fai...
Io intanto proseguo nel mio viaggio attraverso il cinema. Arriviamo nel 1963 con il famosissimo film di Luchino Visconti, Il Gattopardo, preso ovviamente dall'omonimo romanzo, però il film è più bello forse in realtà, è vincitore della Palma d'Oro a Cannes come miglior film. Il film rappresenta nel percorso del regista un momento di svolta in cui l'impegno nel dibattito politico-sociale di questo Luchino Visconti, che era proprio un militante comunista, lascia spazio un po' a quello che era il sentimento nostalgico. Infatti in questo film è pieno di malinconia, nostalgia, eccetera, eccetera. Il ballo, infatti, leggo testuali parole, il ballo finale del film è determinante per capirne l'essenza, perché in questa scena tutto parla di morte, metaforicamente la morte di una classe sociale, di un mondo di leoni e gattopardi, sostituiti invece da iene e sciacalli, che è quello che viviamo oggi fondamentalmente. Infatti la battuta finale del film, che dà un po' l'idea di quello, di questo senso metaforico di tutto il film, era: noi fummo i gattopardi, i leoni, chi ci sostituirà saranno gli sciacalli e le iene, e tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra, ma in realtà non saremo niente. Ovviamente l'interpretazione magistrale di Alain Delon, era giusto per nominarlo, perché Alain Delon va nominato,
tanto,
poiché recita in un film italiano, quindi insomma,
un grande onore a Alain
Delon. E ti dirò, sempre del 1963 c'è uno dei miei film preferiti, che è 8 e mezzo di Fellini. Viene definito una delle migliori pellicole di tutti i tempi, nasce in un modo singolare e ti voglio raccontare com'è nato, perché è veramente carino. Quando tutti sanno dell'imminente creazione di un film, sorge un problema grosso, cioè Fellini non parla a nessuno del film che voleva fare. In quell'istante si fa una festa, durante una festa per celebrare, per dare in bocca al lupo a quella che sarebbe stata la creazione del film, Fellini non ha idea di quale film farà, quindi tutti festeggiavano.
Bravo,
lui. E lui dice, ma che festeggiamo, che io non lo so, no? E tra i festeggiamenti gli arrivano quindi gli auguri per questo film, che ormai però nella sua testa non c'era più, perché aveva avuto un'idea, poi l'aveva abbandonata, quindi non era molto un'idea, ecco, quindi non era molto sicuro di questa cosa. Sì, alla fine di questa grande festa si siede su una panchina e lì arriva il lampo di genio. Il film parlerà di un uomo che non sa che film fare,
ma
cioè
infatti...
che aveva un'idea ma che l'ha persa, e quindi tutto 8 e mezzo gira attorno a questo al grandissimo Mastroianni, Marcello Mastroianni, che interpreta Guido, ma che in realtà è lo stesso Fellini. È un film molto autobiografico per certi versi. Praticamente la cosa bella di questo film è che nasce proprio per questo motivo, cioè l'idea di non avere di sapere che film fare.
Genialata.
Una anche genialata.
Anche noi in Compass, la prossima volta che non sappiamo che cosa dire da Walking Time, giriamo,
parleremo di cosa non dire, di cosa
vogliamo diciamo, dire. Bene, noi non abbiamo avuto l'idea, Fellini è diventato famoso perché io non potrei.
Perché noi non lo siamo, infatti. Allora, io direi di fare una breve pausa musicale.
Una breve pausa musicale, loro mi piacciono tantissimo, sono sempre molto molto allegri, sto parlando di una grande band, questa qua è una canzone del 1964, era dei Beach Boys con Good Big Breath.
On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
She's by my
Fellini 8 e mezzo nel 63, arriviamo nel 1964 con il famosissimo film Per un pugno di dollari di Sergio Leone, il primo della trilogia del dollaro, insieme poi a quello che sarà nel 65 Per qualche dollaro in più, e Il buono, il brutto e il cattivo del 66, interpretato magistralmente da Clint Eastwood, niente poco di meno, caposaldo del genere spaghetti western, con le famosissime colonne sonore di Ennio Morricone. Quindi, insomma, accoppiata perfetta. La colonna sonora, oltre alle musiche di Ennio Morricone, era quella fischiettata, cioè quel brano fischiettato dal maestro Alessandro Alessandroni, complimenti ai genitori per la fantasia, che fischiettando praticamente ebbe una vendita assurda sul mercato discografico, cioè un'impennata allucinante.
Per una fischiettata.
Era per fischiettare.
Perché la gente ha questa fortuna?
Noi fischiettiamo sempre, ma niente, nessuno proprio... Sergio Leone, che sognava da sempre di girare un film western, e poi vedremo che nel corso degli anni diventerà appunto il suo genere, ho trovato in un'intervista che all'epoca, dopo l'uscita per un pugno di dollari, dichiarò: quando cominciai il mio primo western dovetti trovare una ragione psicologica in me stesso, perché non avevo mai vissuto in quel tipo di ambiente, e un pensiero mi venne spontaneo, era come se fossi il burattinaio dei pupi siciliani. Perché l'abilità del burattinaio consisteva nel dare a ciascun personaggio una connotazione ulteriore relativa al paese che i pupi stavano visitando. Quindi il mio compito era quello di creare una favola per adulti, e il mio rapporto col cinema era lo stesso di quello di un burattinaio con i suoi burattini. Quindi pensate, Sergio Leone com'è che è diventato Sergio Leone? Perché guardava i pupi siciliani. Cioè, ecco, vedi le idee geniali. Nel 1965 questo film vince il Nastro d'Argento, ovviamente per la migliore musica, che va tutta Ennio Morricone. Nel 65 altro film che ha fatto la storia è, in realtà è un film che comunque ne ha avuto poi anche molte a livello teatrale, a livello di musico, l'ha avuto poi grande risonanza. Sto parlando di Tutti insieme appassionatamente. Film musicale di Robert Wise, tratto dalla celebre commedia musicale The Sound of Music, che era a sua volta tratta dal romanzo La famiglia Trapp di Maria Montà,
un romanzo
autobiografico, cioè esatto, uno dentro l'altro. Questo film ha avuto un enorme successo, infatti viene ricordato come uno dei film più importanti del 1960, cioè degli anni 60 in realtà. E tutto questo grazie anche alle musiche di Rodgers, tra cui la più nota è My Favorite Thing, che arriva al terzo posto della classifica dei film più visti al cinema di tutti i tempi. Quindi pensa un po'. Nel 1966 il film viene candidato a 10 Oscar e ne vince 5: miglior regia, miglior film, miglior colonna sonora, miglior montaggio e miglior sonoro. Benissimo.
Ammappede.
Io con questo unplan cinematografico vi lascio. Direi
noi con la parentesi facciamo la parentesi musicale, ritorniamo un po' indietro nel tempo, perché sto per presentare un brano del 1962 di Tony Renis, il famosissimo Tony Renis,
interpretata anche da quest'anno a Sanremo da lo chef, Bastiani ce l'ha cantata sul palco.
Ah, davvero? Sì, no, sì. Io ho perso questa.
L'ha accennata e l'ha cantata per un po'.
A me di Bastianic. Stiamo parlando del brano Quando.
Ogni istante attenderà. Fino a quando. D'improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Thank you. senso per me. La mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai.
Rientriamo qui in onda sempre su www.radiofonica.com quando, cantata da Bastianic in persona.
Vuoi che muoro?
E allora, dai.
Scoperte scientifiche, entriamo nel vivo, questo mostro che è l'uomo, che cosa ha creato.
Infatti sono molto curiosa
in questi
di
anni,
sapere.
Diverse cose, alcune bruttine, altre insomma un po' più interessanti. Nel 1960 viene mandato in orbita il primo satellite, Tiros I, che manda le prime immagini della nuvolosità terrestre. Sembra niente, ma io oggi lo ringrazio perché so che domani, che c'è la mia festa di laurea, ci sarà la bufera, grazie a questo bellissimo satellite. In più,
bellissimo, affascinante, carismatico satellite che sta lì e ci osserva. Che guardone, vedi che è un guardone.
Poi, l'italiano Dulbecco scopre però in America i virus oncogeni, quindi inizia la ricerca antitumorale, ma mi sa che insomma oggigiorno purtroppo è la malattia del secolo, quindi aiutate la ricerca, ragazzi, ecco.
Non lo sapevo che fosse iniziata in questi anni, bello.
Sì. In più, ecco le cose brutte che sono successe. Quando noi pensiamo alle bombe atomiche, automaticamente ci viene in mente Hiroshima e Nagasaki. Non è così. Negli anni 60, il 1960, la Francia fa esplodere la sua prima bomba atomica nel Sahara. E per la curiosità, noi il Sahara lo abbiamo a 10 minuti di nuoto a casa nostra, quindi insomma scoprire che le onde insomma noi le abbiamo praticamente lì non mi ha fatto molto piacere. Allo stesso modo vedremo anche la Cina nell'Oceano Pacifico far esplodere un'altra bomba atomica perché non erano contenti di quello che era successo in Giappone, ma vediamo che effetto fa nell'acqua. Ammazziamo pure i pesci, che ma infatti
era un tipo di pesca nuova, una modalità nuova di pesca.
Sempre nel 60 ritroviamo anche il quinto Sputnik inviato, i russi lanciano Sputnik a palla, e se la volta scorsa ci eravamo lasciati con la cagnolina Laika che era esplosa,
si era frantumata,
si era disintegrata, adesso loro ne mandano due di cani, però poverini, i poretti, sono stati ritrovati dopo ben 17 orbite giranti, quindi insomma sono fatti un bel giro sti cani, se potessero parlare. In più sempre nel 60 ritroviamo anche la Sony, azienda giapponese, che manda in vendita diciamo la prima televisione a sistema transistor. Il transistor l'avevamo incontrato negli anni 30, quando nacque. In più ritroviamo anche il sottomarino americano Triton, che si fece praticamente il giro del mondo tutto sott'acqua. Vabbè, sottomarino, effettivamente non poteva farlo per aria, però cioè, sai che bello, ti fai la circumnavigazione del mondo sott'acqua, cioè non vedi il cielo.
Sicuramente
per...
non trovi traffico.
Come sai, si parcheggia la balena davanti a te, voglio vedere poi come la sposti.
Ti preoccupare, c'è la bomba atomica di prima.
C'è la bomba... E io faccio una telefonata alla Cina e ci pensa lei. Nel 61 la IBM produce la prima macchina da scrivere elettrica e vedremo che insomma in questo periodo nascono anche i primi computer. Nel 61 nasce anche il WWF, perché giustamente le superpotenze sganciavano le bombe atomiche e qualcuno poi doveva compensare, no, amiamo la natura, difendiamo la natura, e insomma nasce il WWF per la gioia di Lucio Colò. Nel 62 viene mandato un altro satellite nello spazio che permise però la prima trasmissione in mondovisione. Ma tu hai visto che la sigla della mondovisione è cambiata? Prima era
l'inno alla gioia
e adesso non lo è più.
No?
No. È stata una cosa tristissima, non c'è più la classica bandiera con le stelline.
No,
no, non, non c'è più, una cosa tristissima, non ricordo quale programma ho visto l'altra sera a Mondovisione. Andando avanti nel 73, no, nel 63, pardon, ritroviamo la scoperta dei Quasar, che non è il centro commerciale che hanno aperto a Bastiglia, ma si tratta, è una cosa che a me fa paura, di sorgenti luminose nelle galassie che hanno permesso agli scienziati di affermare la teoria dei buchi neri. Ma tu ci pensi che noi in realtà corriamo ogni giorno il rischio di essere assorbiti da un buco nero?
Ma magari.
Ma come? Cioè, ma no,
ma
no,
magari, così no, vediamo dove porta.
Io quando ho avuto buchi neri, io quando ho avuto modo di studiarli veramente mi impanicai. La Philips, sempre nello stesso anno, presenta anche la prima cassetta per la registrazione musicale, quindi insomma, grazie, l'abbiamo smesso finalmente con sti vinili 33 giri eccetera eccetera, iniziano i nastri magnetici, nascono anche le prime foto tridimensionali, quindi altra figata, con un metodo che viene indicato dell'oligrafia, non so minimamente di che cosa sto dicendo, ma insomma prendete spunto. In più nasce anche la prima penna ottica, che era importante per le calcolatrici elettroniche, e ritroviamo anche la prima operazione fatta al cuore, a cuore aperto. Nel 64 invece gli astronomi Fred e Narlikar presentano una nuova teoria della gravitazione universale, quindi qua c'è, ci sarebbe da aprire poi un pippone storico da Keplero a Copernico, che non so, no, non sto qui a farlo, però insomma molto importante. E ritroviamo anche il primo computer di terza generazione e anche il primo word processor, non si dice processor ma io dico processor, che era fondamentale per l'elaborazione dei testi scritti. Ecco, proprio nel 64 ritroviamo tra la, appunto, la bomba atomica cinese. E in conclusione, attenti attenti, nel 65 ritroviamo la prima spedizione nello spazio, fatta sia su Marte, sulla Luna e anche sulla Terra, nell'orbita insomma terrestre, perciò le scoperte scientifiche vanno avanti. Ma in suspense, nel 65 nasce la minigonna per la gioia di tutti i maschietti. Ecco, io per oggi ho finito, non vi rompo più le scatole, posso anche andarmene in realtà.
Allora, io direi di passare un pezzo così breve, mentre Dennis era felice per la minigonna, il nostro Danny, grazie, ciao Danny, ritorna tra noi, e adesso io direi di passare questo pezzo del 1963,
l'hai scritto tu.
Questi sono dilemmi esistenziali, non era tre. Allora, questo è un pezzo degli Animals e questo è House of the Rising Sun.
tell your children not to do what I've done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun.
Sarà che la ricollego, insomma, Peppino Impastato, di cui avremo modo di parlare, ma bellissima, però angosciosa, angosciante, bella, però
nostalgica.
Sì, infatti faccio un pochettino ridere con le curiosità che hai trovato.
Esatto, allora, visto che di arte non c'è niente, nel senso che siamo sempre con la pop art,
per dirla in modo molto esplicito,
una sega, insomma, ne avevamo già parlato, allora ho deciso, troviamo un po' quelle che sono le curiosità dal 1960 in poi, fino al 65 ovviamente, le ho divise per anni, per cui... 1960, la Fiat 600, che era nata già nel 55, conosce il suo momento magico e diventa l'auto preferita degli italiani. Alla radio, in questo stesso anno, nasce Tutto il calcio minuto per minuto, storica rubrica della domenica, e tra gli speaker si distingue Sandro Ciotti, che diventa una delle voci più familiari degli sportivi italiani. In TV partono anche le prime trasmissioni di Tribuna Politica e non è mai troppo tardi. 1961, la vettura dell'anno è la Lancia Appia, una delle auto più originali mai prodotte. Sul primo canale apre i battenti Studio 1 con Antonello Falqui, che lancia lo storico Dada Umpa delle Kessler. Dada Umpa, ma che bello! Nel 1962 il mondo dell'arte guarda con curiosità le opere di Andy Warhol, come appunto dicevo prima, in particolare quelle che però ritraggono Marilyn Monroe, che scomparve lo stesso anno in maniera misteriosa. 1963, l'Italia balla suon di Alli Galli, la Fiat 1100 diventa il nuovo status symbol degli italiani, l'elettronica si impone sempre più nel mercato degli accessori casalinghi e, pensate, nel 64 c'è il boom delle Barbie, la famosissima bambolina bionda che tutt'oggi è una delle più vendute, tra l'altro, quindi, ed era stata inventata a New York già nel 59. Nel 1965 nasce il Piper, storico locale romano che diventa la nuova culla del beat, e infatti quest'anno appunto ha compiuto insomma i 50 anni, hanno festeggiato. Bandiera Gialla, noto programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. E infine, nel 1965, i Beatles sbarcano per la prima volta in Italia, esattamente il 24 giugno, al Velodromo Vigorelli di Milano, per fare un tour che poi toccherà anche Genova nello stesso anno, ed era un tour comunque mondiale, quindi poi ne riparleremo,
sì, insomma,
la prossima puntata. Esatto.
Molto molto bene. Infatti, a proposito di Beatles, noi come al solito facciamo la nostra pausa musicale, stiamo parlando di un pezzo denominato di chi? Ah, The Beatles, del 1963, contenuto nell'album Please Please Me, e sto parlando di Do You Want to Know a Secret?
Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear.
cioè loro grandi testi.
Però sai perché secondo me volevano sperimentare così tante cose che dice vabbè meglio che le facciamo piccole indolore
piccole ma buone ma secondo me invece se insomma sparavano un bel pezzone che ne so di due minuti e mezzo tre minuti insomma
che
non
di
è
solito
che, cioè, una canzone di un minuto e mezzo sembra l'albero azzurro con Dodò non lo so
l'albero azzurro con Dodò quanti l'albero ricordi azzurro. Ragazzi posto di amici te lo dico io qual era il posto felice. Allora, siamo giunti alla fine di questa nostra puntata abbastanza ricca, ci ritroviamo e ci diamo appuntamento la settimana prossima.
La settimana prossima vi avviseremo di preciso sia sull'orario che sul giorno, perché molto probabilmente ci saranno dei cambiamenti.
Un change.
Insomma, sì.
Voi comunque continuate a seguirci sulla nostra pagina Walking Time, continuate ad insultarci, non ci importa, cioè noi tanto non siamo delle persone buone, rette e corrette. Salutiamo il nostro Danny, lo ringraziamo anche per essere stato alla regia e per averci sopportato e supportato tutto questo tempo. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in tanti, ci sono arrivati i fiori, i caffè, ragazzi.
Sì,
i nostri ammiratori.
Non si nota. Guardate, siamo circondati da fiori. Noi ricordiamo anche vari un attimo appuntamenti di Radiofonica che sono come sempre tantissimi. Io posso ricordare il digio estivo, l'aperitivo della studentessa, ma le serate sono tantissime.
Stasera c'è Zionet.
Stasera c'è Zionet, perciò insomma andate sul nostro sito internet radiofonica.com, controllate il palinsesto, controllate il calendario e se siete in zona raggiungeteci perché insomma vi divertite, questo è poco ma sicuro.
Quindi noi vi salutiamo e vi lasciamo con una bellissima canzone che abbiamo nominato prima di Adriano Celentano, questa è Pregherò, ci vediamo la prossima settimana.
Domani copritevi perché nevica.
Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai, io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è. Ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e mi vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai.